Buongiorno, benvenuti alla lezione numero 11 del corso di laboratorio di biologia cellulare. In questa lezione affronteremo gli studi per comprendere la regolazione dell'espressione genica in cellule. Alla slide 2 facciamo una piccola introduzione. Per ripercorrere alcuni concetti di base sulla struttura e sulla regolazione dell'espressione dei geni di mammifero. Vediamo in slide 2 la struttura di un tipico gene di mammifero e ci concentriamo in particolare sulle sequenze a monte del sito di inizio della trascrizione, che è contrassegnato con più 1, che sono le sequenze che regolano l'espressione del gene. Quindi c'è il promotore, quello vicino al sito dell'inizio della trascrizione, sul quale si siede la RNA polimerasi. Qui vedete è un tipo di gene trascritto dall'RNA polimerasi seconda. E poi ci sono delle sequenze più a monte, il promotore e ancora più a monte solitamente gli enhancer, che sono delle sequenze che riescono attraverso il legame di vari fattori a regolare la capacità dell'RNA polimerasi di associarsi al promotore e soprattutto di far partire l'inizio della trascrizione. A queste sequenze promotrici si legano diversi fattori, come vedete nella slide 3. Sono delle proteine chiamate fattori di trascrizione. Non sono i fattori di trascrizione basali, quelli generici, che sono quelli associati alla RNA polimerasi legata alla Tata box, ma sono delle altre proteine che vedete si legano in sequenze distanti, più frequentemente che si trovano a monte dell'inizio della trascrizione, ma possono anche trovarsi più a valle, e che prendono contatto sia con le regioni di DNA regolatrici, sia con il complesso della RNA polimerasi. E facendo ciò, vedete, formano delle anse di cromatina, dei loop, che avvicinano quindi delle regioni di DNA regolative lontane fino a quelle legate al vero e proprio promotore basale legato dalla RNA polimerasi. Il complesso di fattori di trascrizione che si legano alle sequenze regolative è in grado di, dicevamo, far partire o meno la trascrizione, quindi regolare l'attività del gene, attraverso tutta una serie di processi che immagino non avrete ancora trattato in maniera completa e che prevedono il reclutamento di molte altre proteine che regolano l'apertura della cromatina e quindi la trascrizione, quindi diversi fattori che si dice rimodellano la cromatina, quindi sono dei fattori di controllo epigenetico che possono modificare le basi del DNA oppure gli istoni in modo da facilitare l'avvio della trascrizione. Così funziona la regolazione dell'inizio della trascrizione, processo che si può studiare in moltissimi modi, naturalmente, quindi possiamo studiare le conseguenze di vari stimoli alla trascrizione di un gene analizzando la quantità di RNA trascritto, quindi attraverso approcci di RT-qPCR, per esempio. Ma possiamo anche direttamente, come vediamo oggi, studiare proprio l'attività del promotore. Quindi significa isolare una certa regione di DNA, quella che abbiamo visto per esempio nella slide numero 2, e studiarla isolata attraverso dei sistemi reporter che vedremo tra poco. Prima di ciò, però, vediamo quali sistemi possiamo utilizzare per studiare e quantificare il legame, l'interazione di una proteina, per esempio il fattore di trascrizione, ma anche l'RNA polimerasi, per esempio, oppure una proteina estonica e così via, una sequenza di DNA. Nel nostro caso, la sequenza che interessa è una sequenza regolativa, quindi un promotore o un enhancer. So che avete trattato precedentemente delle tecniche che permettono di studiare l'interazione di una proteina con un acido nucleico in vitro, in maniera completamente in vitro. Per esempio, avete studiato l'EMSA o band shift, oppure il DNA footprinting. Queste sono delle tecniche che utilizzano proteine più o meno purificate e sequenze di DNA solitamente abbastanza piccole. Ci sono dei sistemi, estensioni della tecnica dell'immunoprecipitazione, che invece permettono di studiare direttamente dal nucleo delle cellule l'interazione di proteine che possono essere endogene oppure sovraespresse, con particolari sequenze genomiche. Prima di questo, però, vediamo un attimo qual è la. Spero ricapitoliamo, perché spero che lo sappiate già, ma altrimenti fa lo stesso. Qual è la tipica struttura dei fattori di trascrizione? Nella slide numero 4 vedete sulla sinistra diversi esempi di fattori di trascrizione che legano regioni regolative a monte del promotore basale, cosiddetti enhancer. Qui ne vedete elencati 5 diversi, questi fattori di trascrizione che attivano la trascrizione. E vedete che invece sul promotore prossimale, dove si lega la Tata Box, si lega l'RNA polimerasi, seconda con tutti i suoi fattori di trascrizione generici basali. Più sotto vedete invece la struttura del complesso che si assembla laddove i fattori di trascrizione legano le regioni distali, ma prendono contatto con il complesso dell'RNA polimerasi. Se osserviamo specificamente i fattori di trascrizione a sinistra, vediamo che tutti quanti hanno una struttura molto simile, pur essendo di fatto delle proteine diverse. Però vedete che tutti quanti presentano tutti quanti due domini. Uno di questi, quello più mostrato qui più E in grande a sinistra, è il dominio che lega in maniera specifica, quindi riconosce specificamente una sequenza di basi nel DNA, in questo caso nell'enhancer. Questo dominio di legame al DNA è connesso tramite un piccolo dominio a un altro dominio, che è quello che viene chiamato di attivazione della trascrizione, perché è il dominio che prende contatto con il complesso della RNA polimerasi, quindi la RNA polimerasi stessa, i suoi fattori associati e altri coattivatori, quindi quei modificatori a cui facevo riferimento prima. Per cui, come vediamo meglio in slide 5, i fattori di trascrizione sono delle proteine a struttura modulare, presentano sempre un dominio di legame al DNA e un dominio di regolazione della trascrizione. Può essere un'attivazione, ma può essere anche una repressione, che funziona un po' al contrario rispetto all'attivazione, quindi anziché reclutare dei coattivatori, recluta dei correppressori, degli enzimi che modificano la cromatina in modo da renderla più coattiva. compatta, meno accessibile per la trascrizione. Naturalmente, i fattori di trascrizione, oltre a questi, possono avere altri domini, solitamente li hanno, per interazione con altre proteine. Quindi veniamo adesso, andiamo alla slide numero 6 e successive, all'analisi dell'interazione di proteine con specifici siti della cromatina da lisati di nuclei cellulari, mediante la tecnica della cosiddetta immunoprecipitazione della cromatina. E della cromatina, non del DNA. Infatti il DNA non può essere riconosciuto da anticorpi e quindi non può essere immunoprecipitato. In questa tecnica si purifica, quindi si riconosce specificamente con un anticorpo una proteina di interesse, scusate, che può essere un fattore di trascrizione, l'RNA polimerasi, un cofattore trascrizionale, una proteina istonica e così via. Ma questa immunoprecipitazione viene fatta in un modo particolare che consente alla proteina immunoprecipitata di portare con sé non tanto le altre proteine a cui è associata, come nella coimmunoprecipitazione, bensì le sequenze di DNA, la cromatina a cui si trova associata e che poi può essere analizzata per identificarla, studiarla, quantificarla. Adesso vediamo. In slide 7 è mostrata tutta la procedura per l'analisi di immunoprecipitazione della cromatina. È una procedura piuttosto lunga e anche un po' delicata. Allora, si basa anzitutto sulla premessa di formare, fin da quando le cellule ancora sono intere, non sono state lisate, e stabilizzare dei legami, rendendoli legami covalenti, stabilizzare le interazioni che si hanno nel nucleo tra le diverse proteine e il DNA. Quindi tutte le proteine che legano il DNA, ovviamente con interazioni deboli, vengono fissate al DNA formando dei legami covalenti. Si utilizzano delle aldeidi, solitamente paraformaldeide, per questo scopo, che formano legami covalenti tra gruppi amminici di basi del DNA, proteine coinvolte nell'interazione. Questo è un legame che ha la caratteristica molto importante per l'esperimento di essere reversibile, può essere poi dissociato tramite un trattamento con un particolare tampone e utilizzando una temperatura di 68 gradi, in modo da poi recuperare il DNA. Quindi si parte da cellule intere o da nuclei che vengono isolati e i legami tra DNA e proteine vengono stabilizzati, vengono, si dice, cross-linkati. A questo punto teniamo conto che un cromosoma è una molecola di DNA molto lunga e quindi difficilmente si può pensare di applicare l'immunoprecipitazione a tutto il cromosoma, perché immaginiamo che se io immunoprecipito una regione qualsiasi del cromosoma, se lo tengo tutto intero, porterò con me tutto il DNA e tutte le proteine legate su delle mega basi. Invece, per conoscere l'esatta identità o quantificare le specifiche piccole sequenze a cui è legata la proteina, è necessario frammentare il DNA. Solitamente questo viene fatto applicando un metodo fisico che è la sonicazione, quindi si utilizza un sonicatore che spezzetta il DNA. Si può anche utilizzare una tecnica enzimatica con delle nucleasi che tagliano il DNA in mezzo tra i nucleosomi, ma per lo più si utilizza la sonicazione. Quindi Vedete al punto 2 della slide 7 che si generano dei piccoli frammenti di cromatina che sono costituiti da DNA e dalle proteine a esso legate, che comprendono sia gli istoni sia i fattori di trascrizione. A questo punto si effettua la immunoprecipitazione con l'anticorpo diretto contro la proteina di cui vogliamo conoscere l'interazione con il DNA. Quindi, per esempio, un fattore di trascrizione, oppure, come proprio nell'esempio di questa slide, non si vede molto bene, ma viene immunoprecipitato un istone modificato. Quindi l'anticorpo riconosce un istone modificato, per esempio un istone la cui coda è stata acetilata e quindi in qualche modo la sua interazione con la cromatina è diversa. A questo punto, come in una normale immunoprecipitazione, l'anticorpo viene coniugato prima o dopo a delle beads, quindi una resina di sefarosio oppure di agarosio, oppure anche frequentemente si utilizzano delle beads magnetiche, e si recupera l'immunoprecipitato, quindi o tramite centrifugazione o tramite l'utilizzo di un magnete. Vediamo al punto 4 che a questo punto siamo pronti per recuperare il DNA associato alle proteine immunoprecipitate, perché è quello che vogliamo analizzare. Quindi si revertono i legami, i crosslink tra proteine e DNA, e si recupera il DNA. Quindi solitamente viene effettuata una digestione proteolitica per eliminare le proteine che non servono più, è un'estrazione e purificazione del DNA. A questo punto il DNA può essere esaminato. Dipende come? Dipende dal tipo di domanda che noi abbiamo. Quindi noi possiamo, come al solito, come avveniva anche per l'interazione proteina-proteina, possiamo trovarci in due situazioni diverse. Possiamo conoscere presumibilmente la regione a cui è legato il fattore proteico che stiamo studiando e ci possiamo domandare se in risposta alla variazione delle condizioni sperimentali, per esempio potremmo aggiungere dei fattori di crescita oppure potremmo esaminare il legame di un fattore di trascrizione a un gene durante le diverse fasi del ciclo cellulare oppure del differenziamento e così via. Quindi ci domandiamo se il fattore di trascrizione lega più o meno, quindi se varia la sua, il suo reclutamento, il suo legame a una certa regione nota del DNA, di cui noi conosciamo tutto, conosciamo la sequenza, conosciamo la posizione, conosciamo tutto. Come si fa per capire se un fattore si è legato di più o di meno? Si può recuperare il DNA a cui l'abbiamo trovato associato e valutare se ne troviamo di più o di meno. Quindi se troviamo che copurifichiamo assieme al fattore di trascrizione molte copie della sequenza, vuol dire che il fattore è legato molto fortemente. Se ne purifichiamo poche, vuol dire che invece è poco o per niente legato. Come si fa a quantificare, a quantizzare il DNA? Ovviamente applicando una qPCR, quindi una real-time PCR, che può essere anche semi-quantitativa, ma solitamente è quantitativa e quindi ci permette di comparare diverse situazioni per comprendere se una certa proteina, per esempio fattore di trascrizione, sia più o meno legato a una sequenza nota. Perché riusciamo a farlo? Perché essendo nota la sequenza, noi possiamo recuperare il DNA legato al fattore di trascrizione e quantificarlo facendo una PCR con degli oligonucleotidi specifici. Questa è la situazione in cui la sequenza di legame è già nota e noi la vogliamo quantificare in slide 8. Invece, alla successiva slide numero 9, immaginiamo di trovarci in una situazione completamente diversa, in cui la nostra domanda è diversa. Noi stiamo studiando, per esempio, un fattore di trascrizione, ma non conosciamo ancora quali sono i suoi siti di legame, i suoi geni bersaglio, come si dice, in tutto il genoma. Li dobbiamo scoprire. Quindi è chiaro che non abbiamo a disposizione degli oligonucleotidi per amplificare le sequenze di DNA che abbiamo purificato assieme alla proteina nell'immunoprecipitazione della cromatina, che non ve l'ho detto prima, è anche chiamata CHIP, quindi Chromatin IP. Come facciamo quindi a scoprire l'identità di una sequenza di DNA che non conosciamo? Di solito, per scoprire l'identità di una sequenza si sequenzia il DNA. Quindi, come vedete nella slide numero 9, il fattore di trascrizione rosso, riconosciuto dall'anticorpo, è legato a molte sequenze nel genoma, possono essere tanti geni diversi, che noi dobbiamo conoscere. Quindi procediamo all'immunoprecipitazione della cromatina esattamente come all'esperimento precedente, ma poi l'analisi del DNA immunoprecipitato, purificato, è un'analisi diversa, perché non conoscendo le sequenze dobbiamo applicare un approccio di sequenziamento di massa. Quello che si fa, forse lo conoscete da qualche altro corso, è di aggiungere delle estremità, dei tag, dei linker, alle molecole di DNA recuperate, che vengono poi utilizzate per il sequenziamento di tutte le molecole isolate, quindi tutte le molecole di DNA legate dal fattore di trascrizione. Una volta ottenute le sequenze, queste possono essere mappate sul genoma di riferimento e quindi identificare i geni che sono legati dal fattore di trascrizione, quindi la loro posizione nel genoma e anche la loro identità, e più in dettaglio comprendere anche l'esatta posizione del legame del fattore di trascrizione. Quindi questo tipo di analisi è una sequenza di esperimenti che quando si studia la regolazione di un gene da parte di vari fattori proteici ha moltissime applicazioni e viene quasi sempre eseguita. Quindi possiamo immaginare in una ideale sequenza, questo è un esperimento che permette di comprendere dove e come, quindi in risposta a quali stimoli, il fattore di trascrizione o altra proteina regolativa va a legare il gene. Dobbiamo però tener presente che, come vedremo nelle prossime slide, che il fatto che un fattore di trascrizione si trovi legato a un promotore, a un gene, non significa necessariamente che lo stia regolando. C'è bisogno di altri tipi di esperimenti per avere questa informazione. Alla slide numero 10 vedete giusto un ingrandimento di una visione della mappatura dei siti legati da diverse proteine in una certa regione del genoma. Quindi vedete qua una visione in Genome Browser di una regione non grandissima, qualche centinaio di nucleotidi e vedete, no, migliaio di nucleotidi e vedete le regioni di legame di diverse proteine, in alto, in rosso, un fattore di trascrizione. Cosa sono questi picchi che si vedono sul Genome Browser? Danno due tipi di informazioni. Una è una localizzazione, quindi una mappatura dell'esatta posizione in cui abbiamo trovato le sequenze legate, associate al fattore di trascrizione che abbiamo immunoprecipitato. L'altezza del picco dipende da quante molecole, quindi nel sequenziamento, quante molecole abbiamo trovato. Questo è un valore quantitativo che ci dice se c'è un legame più o meno forte a una regione. Quindi vedete, ci sono dei picchi più alti e un rumore di fondo che presumibilmente è proprio un background. In basso, in verde, vedete che c'è un picco molto allargato che corrisponde al legame dell'RNA polimerasi seconda. E questo è un picco che si trova proprio sovrapposto all'inizio della trascrizione, che è quel riquadro blu sulla mappa del gene. Quindi ovviamente l'RNA polimerasi seconda si lega lì e si può osservare poi in varie condizioni se questa progredisce anche all'interno del gene o meno. Gli altri picchi che vediamo analizzati mediante, o sono tutte reazioni separate di immunoprecipitazione, analizzano varie modificazioni degli istoni, in particolare qua vediamo degli istoni H3, sono diverse lisine che vedete subiscono diversi tipi di modificazione che sono associate a diversi stati attivi o repressi della cromatina. Quindi questa è un'analisi che permette di associare la presenza di un fattore di trascrizione all'attivazione oppure al contrario alla repressione della cromatina.